Radio 3 Suite, lezioni di musica. Guido Zaccagnini, invito al valzer, seconda parte.
Buongiorno a tutti. Ieri, prima di concludere con Schubert, ho accennato all'invenzione da parte di Carl Maria von Weber di una forma basata sulla successione di più valzer, ma provvista di un tema portante, identificativo. Questa fu la forma che avrebbe assunto il grande valzer viennese, i cui padri fondatori furono Josef Lanner e Johann Strauss padre. I due collaborarono prima in un quintetto e poi in una piccola orchestra diretta da Lanner. Dopo qualche tempo, nel 1825, l'anno di nascita dell'omonimo figlio di Strauss, Johann padre decise di lasciare il complesso di Lanner per intraprendere una sua strada autonoma e magari un pochino più gratificante. Fu così che le due orchestre si contesero da quel momento i favori del pubblico, e questo successe fino agli inizi degli anni 40. Lanner morì nel 1843. L'anno successivo, dopo aver superato le fortissime resistenze del padre, che tentò in ogni modo di dissuadere il figlio dall'intraprendere la carriera di musicista, Johann Strauss Junior si esibiva per la prima volta in pubblico. Aveva 19 anni. 19 anni, ecco, e 19 anni dopo Vienna sarebbe diventata il principale luogo di residenza, e poi definitivo, di Johannes Brahms. Nella capitale austriaca Brahms passò gli ultimi 30 anni della sua vita, durante i quali, a parte tutto il resto evidentemente, intrattenne periodici rapporti con il valzer. Pubblicò i 16 valzer opera 39 per pianoforte a quattro mani, i 18 Liebeslieder valzer opera 52, i Neue Liebeslieder valzer opera 65. Il valzer era adorato da Brahms. Brahms drama i valzer di Vienna e la Vienna dei valzer, si potrebbe dire, però era di Amburgo e questo era un problema. Per scrivere un valzer viennese bisognava essere nati a Vienna, magari in Ungheria come Lear o in Dalmazia come Suppé, in Boemia come Mahler, ecco, ma all'interno dei confini dell'impero. Se Lanner e Strauss padre erano stati i profeti del valzer viennese, Johann figlio ne fu il messia. Tra le molte ragioni, primo, un'invenzione melodica pari quasi a quella di Schubert. Lo ammise lo stesso Brahms, come avremo modo di sentire tra poco dalla voce di Carlos Kleiber. Secondo, una straordinaria capacità rappresentativa, cioè rintracciabile in moltissime composizioni, peraltro destinate all'esecuzione concertistica, sia pure all'aperto al Prater, che è il celebre parco viennese. Terzo, la sovrana capacità di rendere in musica, potremmo dire, principi morali, abituali comportamenti pubblici e privati, gusti, modi, soprattutto contraddizioni di una società vasta, complessa come quella asburgica. Insomma, nella buona sostanza, di farsi specchio di un mondo intero. C'è un momento nell'operetta di Fledermaus, il Pipistrello, in cui un uomo finge di essere affranto nel dover lasciare la moglie. In teoria deve andare in prigione per qualche giorno, in pratica si sta recando a una festa. La moglie finge uguale afflizione per la dipartita del coniuge, evitando a sua volta di metterlo al corrente che appena uscito si farà avanti un suo spasimante, uno spasimante di lei che è nascosto lì nei pressi. Ecco, tale situazione, vale a dire la musica concepita da Strauss per questo frangente, è presente nell'ouverture dell'operetta. Allora adesso ascoltiamo in un piccolo montaggio, prima il frammento di una prova del pezzo in cui Carlos Kleiber nel 1970 spiega ai professori dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, la Südfunk Symphony Orchestra, la situazione psicologica e morale del momento e come a suo avviso gli strumenti debbano essere suonati per esprimerla al meglio. E poi, senza soluzione di continuità, passeremo all'esecuzione concertistica di quanto avviene immediatamente dopo la sezione provata. Oh, a questo proposito c'è un ultimo elemento da segnalare. L'atmosfera pseudo straziante, resa con un valzer lento e patetico, sfocia in una temperie molto diversa in tutt'altro ritmo, in due, vivace, grosso modo riconducibile alla polca. A quella polca che Johann Strauss padre aveva scoperto nel 1839 a Praga nel corso di una sua tournée. Ecco, il modo in cui Strauss e, diciamolo, Kleiber fanno scaturire questa sorta di polca gioiosa dal valzer disperato non è magistrale, è magico. Ecco, un momentino, sapete, il labile, l'istrionico, io accetto tutto ciò che mi offrite, basta che ci capiamo. A volte si pensa, forse lo vuole così o così, in effetti io non voglio proprio niente, voglio che voi vogliate qualcosa. Desidero godere di ciò che fate. Voglio solo ricordarvi che questo è molto esagerato. Così devo restare 8 giorni da sola, senza di te, dice la donna. Come posso sopportare questa pena così terribile? Sapete, qui dentro ci sono le lacrime di coccodrillo e per le donne sono autentiche. Ma anche il coccodrillo è autentico. Ma il tenore che lo consolerà è già lì dietro la porta che aspetta. Ci si comporta come se il mondo stesse per crollare, vero? Oddio, come mi commuove tutto ciò, oddio! A questa esagerazione, anche dei violoncelli, questo vibrato. Non è di Brahms. Brahms disse anche, purtroppo questo tema non è mio. L'atmosfera è un'altra, un'atmosfera più teatrale, come ho già detto. Lentamente imparo a conoscervi e so che lo sapete fare, specialmente quando vi si parla in questo modo. Sapete far uscire questo trasformismo, questa esagerazione? Quando facciamo... Ecco, adesso suonate così? È un po' triste. Ecco, ma è un po' come una stoffa da tende, non veri abiti invernali. Sapete cosa intendo? Un'espressione esagerata che deve essere percepita come esagerata. Berrò il mio caffè amaro perché a nessuno posso confidare il mio dolore. E tutto deve portare, oddio, come mi commuove. E ognuno di voi può essere lieto di essersene liberato, vero? Numero 12. È tutto un pianto. Anche qui un pianto terribile.
Thank you.
era questo appunto la parte conclusiva dell'ouverture del pipistrello di Johann Strauss, figlio, nell'esecuzione, nella lettura, nella concretizzazione magica di Carlos Kleiber. Johann Strauss padre morì nel 1849, il figlio, come detto, iniziava ufficialmente la propria carriera nel 1944. Ecco, per 5 anni Vienna risuonò delle musiche da loro composte e dalle loro rispettive orchestre eseguite, però erano musiche di significato assai diverso. Cominciamo dal genitore. Quelle di Johann padre testimoniano un attaccamento, una fedeltà assoluti alla corona, ai valori fondanti dell'impero, a una tradizione culturale, politica, sociale da preservare e difendere comunque. Ne è un luminoso esempio la Radetzky March, la marcia di Radetzky. Nel luglio del 1848, con la battaglia vinta a Custoza, l'82enne feldmaresciallo Josef Radetzky aveva posto fine all'insurrezione di Milano e alla guerra contro le truppe piemontesi di Carlo Alberto. Radetzky era già un mito vivente, ininterrottamente al servizio per mezzo secolo dell'impero, ne era divenuta una delle figure simboliche. Fu anche per questo che quando si sparse la notizia dei suoi successi si ebbe un eco formidabile a Vienna, tanto più che la città poi era stata teatro di una insurrezione belle buono che aveva costretto alla fuga l'intera famiglia reale, ma anche era stata scossa dai fermenti e dai moti rivoluzionari che si erano avuti a Praga, in Ungheria e in altre città. Ecco, si pensò quindi subito a festeggiare adeguatamente la vittoria del feldmaresciallo, il che avvenne il 31 agosto. Per tale occasione Johann Strauss padre compose appunto la marcia di Radetzky. A un anno dalla morte, avvenuta il 25 settembre del 49, il 44enne compositore testimoniava con forza la sua appartenenza politica, con una marcia militare che gli valse sì un grande successo di pubblico, mai venuto meno sino ad oggi, ma anche l'avversione da parte dei rivoluzionari sconfitti e di tutti coloro che avevano sperato in un cambiamento sociale. E per questa ragione, in diversi luoghi, a Praga, a Heidelberg in Germania, ecco, Strauss fu contestato, fischiato, bollato quale complice di un bieco regime assolutista. Questo succedeva 164 anni fa. Oggi questo brano, che conclude immancabilmente il concerto di Capodanno viennese, viene gioiosamente e malamente accompagnato dai battimani del pubblico presente nella sala del Musikverein. Prima di ascoltare la Radetzky March nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, mi limito a segnalare il ritmo iniziale, su cui torneremo più avanti. Ta 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 ta. Tre mesi dopo l'esecuzione della marcia di Radetzky, il 2 dicembre 1848 saliva al trono il 18enne Francesco Giuseppe. Si cominciò a respirare un'aria nuova, migliore. Cadute molte illusioni, emerse tante contraddizioni. L'impero asburgico, l'Austria, Vienna, seppero assumere un volto nuovo, riproporsi con lineamenti sociali trasformati, riconquistare progressivamente decennio dopo decennio, sino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, un ruolo guida nel panorama culturale europeo. Come già detto ieri, la colonna sonora del secondo Ottocento viennese fu duplice, una firmata da Johannes Brahms, amburghese ma viennese d'adozione, e l'altra da Johann Strauss figlio. Tra il 1845 e il 99, anno della sua morte, il secondo Strauss creò più di 500 opere. Di queste, circa 185 sono valzer. Un valzer è l'opera 1, e un valzer e valzer sono le estreme composizioni pubblicate postume. L'Austria del secondo Ottocento non aveva più voglia di marciare, aveva voglia di ballare. Dei 185 valzer straussiani, almeno una ventina sono autentici capolavori. E uno fra tutti, per capirne la struttura generale, Geschichten aus dem Wienerwald, le storie del bosco viennese, il bosco che si trova a una ventina di chilometri a ovest della città. L'introduzione ci segnala da subito quello che sarà un andamento ritmico caratteristico dei temi di valzer, due note veloci sul primo tempo. Ecco, ricordate l'incipit della marcia di Radetzky, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ascoltiamo l'introduzione delle storie del bosco viennese. Dopo l'introduzione, questo è il primo tema del primo valzer. Il secondo presenta un abbozzo, anche se in un'atmosfera molto languida e con andamento piuttosto rallentato, dell'incipit ritmico ascoltato nell'introduzione. Segue il terzo tema, decisamente più ritmato, però ancora segnato da una temperie lirica. Il quarto tema accentua il dato ritmico anche in virtù di sforzati che Strauss prescrive tanto al suo centro quanto nella conclusione del tema. E si finisce con il quinto tema, a ingarbugliare definitivamente il discorso, ovvero il decorso ritmico. L'attacco del tema è dichiaratamente in due tempi, questa volta inoppugnabilmente ta-ta-ta, 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 eccolo. L'accompagnamento è canonicamente scritto in tre, eccetera. Ecco, il risultato è un magico mélange del ritmo della polca o della marcia, fa lo stesso, e del valzer. È questo il motivo per cui un compositore diventa grande. Come si riesce a far uscire dal cilindro due cose differenti? Come si riesce a farle convivere? Come prima abbiamo ascoltato quel valzer dalla Fledermaus che sfociava appunto nella polca, chiamiamola così. Questo è appunto il quinto tema delle Geschichten aus dem Wienerwald. Ed è un tema che è un piccolo specchio di quello che era la Vienna del secondo Ottocento, una città dove tutto e tutti potevano coesistere, collaborare alla crescita di una cultura ineguagliabile. E concludo allora offrendovi l'ascolto, un piccolo ascolto, non completo, di un brano di queste Geschichten aus dem Wienerwald. La magia di Strauss è decuplicata dalla bacchetta di Erich Kleiber, il padre di Carlos. Il suo farà ondeggiare i suoni portando per mano i professori d'orchestra in ogni minima o massima variazione agogica e quasi commovente. Ci salutiamo qua. Buon valzer e buon capodanno musicale a tutti. Da Guido Zaccagnini.
Radio 3 Suite, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare una scelta dei valzer, argomento della lezione, dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3 Archivio Storico.